sofferenza, la capacità di soffrire lo avesse per certi versi abbandonato. Ne era rimasto turbato, ma vivace, gioioso, quasi si potrebbe dire cinguettante, con quel suo volto roseo e in salute, dai brillanti occhi azzurro pallido, occhi che sfidavano. Le spalle erano larghe e robuste, le mani forti. Indossava capi costosi, cravatte alla moda acquistate a Bond Street, e tuttavia, a guardarlo bene, non mancava sul suo volto quell'espressione sospettosa e vagamente assente, tipica di ogni paralitico. Era stato sul punto di perdere la vita e dunque stimava la parte rimastagli la cosa più preziosa in suo possesso. Non era difficile leggere dietro allo scintillare ansioso dei suoi occhi l'orgoglio di essere vivo, vivo dopo tutto quello che di terribile aveva passato. Eppure, tutta quella sofferenza gli aveva spezzato qualcosa dentro. Parte della sua capacità di provare sentimenti era andata bruciata. Spazi bianchi di insensibilità. Constance, sua moglie, aveva il florido aspetto delle ragazze di campagna, morbidi capelli castani, corporatura forte e nei movimenti lenti energia fuori dal comune. Gli occhi grandi e meravigliati, la voce tenue, l'aria di chi ha appena lasciato il villaggio natio. L'apparenza inganna. Il padre, infatti, era il vecchio Sir Malcolm Reid, un tempo noto membro dell'Accademia Reale. La madre aveva fatto parte di una società socialisteggiante nei giorni gloriosi e raffinati del periodo pre-raffaellita. Constance e la sorella Hilda erano dunque cresciute tra artisti e colti socialisti, ricevendo un'educazione esteticamente poco convenzionale. Le avevano portate a Parigi, Firenze e Roma per respirare l'arte, ma anche all'Aia e a Berlino, dove si tenevano le più grandi convention socialiste. Là avevano ascoltato oratori da tutto il mondo e imparato che tutti hanno diritto di parola. Le due ragazze furono pertanto in grado, sin dalla più tenera età, di maneggiare senza paura alcuna sia arte che politica. Era l'aria che respiravano tutti i giorni. Cosmopolite e provinciali al contempo, possedevano quel provincialismo cosmopolita dell'arte che bene si accompagna con i più puri ideali sociali. All'età di 15 anni erano state mandate a Dresda per studiare, tra le altre cose, musica, e si erano davvero trovate bene. Passavano gran parte del loro tempo a discutere e parlare in estrema libertà. Discussioni con i maschi su argomenti filosofici, sociologici, artistici. In quei campi erano a perfetto agio, proprio come gli uomini. Con una differenza in meglio, però, erano donne. Facevano lunghe camminate per i boschi, accompagnate da giovani aiutanti con le loro chitarre, dling, dlong, e cantavano le canzoni di Van der Vogel ed erano libere, libere. Quella era la parola magica che apriva il mondo fuori, fuori nei boschi alla mattina, in compagnia di giovani robusti dalle splendide voci, libere, libere di fare ciò che volevano, ma soprattutto di dire ciò che volevano. La parola era essenziale, scambiarsi parole in un gioco appassionato. L'amore rimaneva un accompagnamento di sottofondo. A 18 anni, sia Hilda che Constance avevano avuto le loro storie, seppure provvisorie. I ragazzi con i quali condividevano conversazioni appassionate, canzoni intonate con grande vivacità, campeggi all'ombra degli alberi, cercavano infatti il contatto amoroso. Le ragazze tentennavano, ma poi, visto che se ne parlava così tanto, finirono con il supporla una cosa molto importante. E poi, gli uomini si dimostravano così umili e desiderosi, perché dunque non comportarsi da vere regine e con un atto regale fare dono di se stesse? E così era stato. Ognuna con il giovane con il quale aveva condiviso le parole più sottili e intime. Erano proprio le parole, le discussioni ad eccitarle. Fare l'amore, il contatto fisico, diventavano null'altro che una primitiva regressione fisica, una inevitabile caduta di tono. E ognuna, dopo, amava meno il ragazzo. Finiva, anzi, con l'odiarlo un po', come si odia chi ha violato i nostri spazi interiori, le nostre libertà più profonde. Perché per una ragazza stava proprio lì, nel raggiungimento di una libertà